compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera rossa.
Quattro maggio,
esattamente.
4 maggio, quindi ricordiamo che due giorni fa uno dei più grandi e feroci dittatori della storia si tirò una rivoltellata in testa insieme alla sua moglie, perché non era più compagna ma l'aveva sposata, mentre il 7 cesseranno del tutto i combattimenti da parte delle forze armate tedesche. Continueranno solo i giapponesi la loro stoica resistenza nei confronti degli americani, che comunque anche quella il 6 di agosto cesserà stabilmente. Si è conclusa stabilmente tra il 6 e il 9, perché comunque gli americani usarono quella che si definì una delle più grandi tragedie dell'umanità e iniziò l'era nucleare, o atomica diciamo.
Certo, esatto, con l'uso per la prima volta e nella appunto, storia dell'uomo di un'arma nucleare.
Esatto, mentre appunto a Berlino si infuriavano gli ultimi giorni di quella disperata battaglia da parte delle forze naziste, quando ormai sappiamo che in Italia le ultime scaramucce si erano risolte intorno dal 28 al 29, no, il 25 fu la data diciamo che segnò la quasi totalità della liberazione del paese dalla parte delle forze partigiane in sorte e con l'arrivo delle truppe alleate, mentre in Germania combattevano ancora, e quindi a breve, il 7 maggio, il generale Dönitz, l'ammiraglio Dönitz, che era praticamente il successore designato da Hitler, firmò l'armistizio incondizionato delle truppe tedesche. Anche in Italia ci fu chi si arrese il 7 maggio, finché non arrivarono gli alleati, e fu un battaglione della decima MAS che si arrese al collegio navale di Sant'Anna, di Sant'Anna, mi sembra, a Venezia. Quindi la guerra in Italia cessò del tutto anche per noi il 7 maggio, quando l'ultimo reparto si arrese.
Bene, allora dopo questo preambolo, diciamo così, storico, di nuovo saluto a tutti e tutte. Siete su radiazione.info ovviamente con questa nuova puntata di Memoria
in quale appunto termineremo di leggere il libro intrapreso, l'estense montagnanese, questa storia fatta di resistenza, perché appunto noi cerchiamo di portare tutte le storie che riusciamo a trovare, anche dei piccoli comuni come Este, Montagnana, questi comuni dell'Alta Padovana, dove anche lì ci fu chi imbracciò le armi per combattere il tedesco invasore serbo fascista, con chiaramente anche là con sacrificio anche della vita. Quindi vediamo che è giusto ricordare anche tutte le piccole storie di questi ragazzi partigiani, appunto, che imbracciarono le armi e combatterono la lotta di liberazione in tutti i comuni, perché ci fu chi imbracciò le armi, chi distribuì stampa clandestina, chi rifornì di vettovaglie, coperte, qualcosa, quello che potevano trovare questi ragazzi, che chiaramente possiamo comprendere il disagio di trovarsi sempre, quasi quasi sempre, senza munizioni o con poche armi, o comunque a dover peregrinare i lanci, specialmente per le formazioni comuniste. Se ben sappiamo che i lanci da parte degli alleati erano sempre molto molto parchi, anzi qualche volta dovevano addirittura andare a fregare a quelle delle formazioni monarchiche o badogliane, dirsi voglia, dipende come si potevano chiamare, come le autonome, le cattoliche, perché di solito gli lanci a loro arrivavano, mentre i garibaldini dovevano procurarsi le armi assaltando presidi, caserme, fortini, oppure disarmando singoli militari, e questo comunque non gli impedì assolutamente di essere tra le formazioni partigiane più combattive, se non diciamo le...
Certo, e soprattutto anche riprendendo il libro e la lettura che stavamo facendo proprio martedì scorso, le formazioni garibaldine sono state proprio le prime ad intervenire, nonostante queste difficoltà di cui tu accennavi adesso, e che esatto, gli hanno appunto impedito di essere appunto le prime ad intervenire.
Fascisti.
Però nonostante questo, tutto questo, non tirarono assolutamente la testa e continuarono la lotta a combattere il regime fascista in Italia. La stessa cosa vogliamo anche ricordare comunque anche in Germania e in altri paesi occupati, perché anche in Germania non certo tutti quanti siete là a guardare il nazismo con gli occhi da pesce, con la faccia da pesce. Anzi, ancora combatterono e alcuni pararono chiaramente con la vita, perché le esecuzioni di antinazisti in Germania se ne furono non poche. Vogliamo ricordare anche i fratelli Scholl, Soffi e il fratello che appunto vennero condannati per identificazione e decapitazione. I tedeschi davano per te, quella cosa là me la porti più grande in video.
Bene, allora ritornando invece al testo, l'altra volta ci eravamo lasciati con le prime formazioni dei gruppi GAP nelle stense, fondamentalmente
esatto,
anche qui a Padova, e con la figura interessante che ci aveva colpiti anche di come venivano inquadrati i cosiddetti sbandati, cioè quelli che fondamentalmente scappati dall'esercito non potevano più tornare nella propria abitazione e quindi
assolutamente, perché tanti ricordiamo che erano soldati del sud, quindi si trovarono praticamente tagliati fuori dalla linea del fronte, quindi possiamo immaginare la situazione in piena occupazione tedesca e con l'avvento della Repubblica Sociale Italiana, quindi si trovarono un bivio. Ci furono chi intraprese di nuovo la via dell'esercito di Salò, ma tanti di loro invece intrapresero la lotta partigiana, e quindi a guerra finita poterono ritornare alle loro case, ma per il momento non gli era possibile. E quindi appunto opera, appunto come dici ben tu, del Partito Comunista e di chi tesseva le trame di queste cose qua, che era il CLN, iniziarono a essere inquadrati in formazioni partigiane, partigiani in montagna.
Perché anche comunque anche là non erano solo battisti, ma erano anche partigiani. gappisti, diciamo, erano i commandos, praticamente quelli che si occupavano degli obiettivi proprio arditi, diciamo, perché andavano ad attaccare presidi in pieno giorno, caserne, mentre il partigiano colpiva più le vie di comunicazione del nemico, i nemici stessi comunque isolati e intorno alle città.
Certo, in particolare ci ponevano l'attenzione, insomma, col testo sulle vie ferroviarie e le cavi telefonici, quindi della comunicazione.
I compagni gappisti come Visone, Dinani, era una delle cose principali che il CLN Alta Italia, in questo caso, diramava assolutamente alle forze partigiane di bloccare e di cercare di sabotare il più possibile le vie di comunicazione del nemico, che voleva dire bloccare tutti quanti i rifornimenti che andavano al fronte. E comunque bloccare gli stessi rastrellamenti, cosa che purtroppo mai.
Quindi noi continuiamo con questo libro a sentire come erano disposti questi ragazzi, appunto, l'offensiva partigiana nel mese di luglio. I partigiani estensi il contrastato progetto comunista, 1 luglio, 18 agosto 44. La denuncia che aveva costretto il Giro ad allontanarsi da Este obbliga anche il Pagiuscato a lasciare la città. Ma mentre il primo, unendosi ai partigiani della futura Pierobon, rischia di vanificare il progetto di una grande formazione unitaria comunista dell'Estense e del Montagnanese, il Pagiuscato continua, nonostante le difficoltà, a perseguirlo. Partito il Giro da Este, di conseguenza dovetti pure io allontanarmi, perché anche sul mio conto e del Mont-Saint-Lessin gravavano già dei sospetti. Mi portai a Carmignano di Sant'Urbano, nell'Estense, dove, sempre in collegamento col CLN di Este, conobbi Garbellotto, dove insieme organizzammo e formammo una compagnia, la seconda del battaglione Paride. Di grande aiuto mi sono stati Rossetto Mario e Stellin Giuseppe con la sua squadra, Barbungian Tenore, che approvarono le nostre decisioni. Il Garbellotto, ricercato e più volte sfuggito alla cattura, provvide per la nostra compagnia il ritiro di 21 mitra Sten, 10.000 proiettili e 60 bombe a mano poste in Casa Stella. Insomma, per quanto ostacolato, il progetto del comando garibaldino provinciale tende a realizzarsi. Che questo fosse il progetto comunista lo prova la divisione della provincia progettata nel maggio-giugno 44 dal comando provinciale garibaldino. Scrive infatti il Molinari che all'inizio la provincia è stata divisa in 7 zone, quindi 7 battaglioni. Nella bassa i battaglioni previsti erano 3, il terzo diretto a Giuseppe Doralice, nel Montagnanese Estense, il quarto diretto a Luigi Giorio, nel Monseligense Consalvano, il quinto diretto a Cesare Boccardo, nel Consalvano Piovese. Solo nei mesi successivi, a seguito dello svilupparsi della lotta partigiana e dell'affluenza nelle unità partigiane, si rese necessario creare nuovi battaglioni, tra cui il decimo comandato da Pagiuscato Ivo. Alla metà di luglio, comunque, il gruppo Pagiuscato Garbellotto è ancora considerato una compagnia del battaglione montagnanese, un raggruppamento facente parte integrante di quell'organizzazione partigiana da essa controllato. Lo prova, tra l'altro, la seguente testimonianza della tessaria di Stanghella. In casa nostra era ospite Mario Polato, vecchio antifascista, coordinatore del gruppo di resistenza e poi comandante della decima brigata, cioè del gruppo di Pagiuscato. Fu egli che nel luglio 44 mi chiese di fare il servizio di collegamento e di accettare, comprendendo quanto fosse importante la nostra partecipazione attiva. Del resto, il mio lavoro di maestra, pendolare, mi permetteva di svolgere questo compito senza destare sospetti. La casa della signora Italia Mazzetto era un recapito dove portavo gli ordini, che venivano trasmessi da Doralice, comandante partigiano di Castelbaldo. A volte portavo anche munizioni per la brigata e quelle ne nascondevo nella borsa della spesa tra le patate. La testimonianza Tessari, infatti, evidenzia come in luglio i comunisti consideravano i partigiani del Montagnanese collegati strettamente a quelli estensi e a quelli di Stanghella e Solesino, esattamente come nei primi mesi della Repubblica di Salò. Il 26 di luglio Mario Polato e la sua squadra, agli ordini di Doralice e trovandosi nel paese, partecipano direttamente alla battaglia di Castelbaldo. Faceva parte del gruppo, prendendone in buona sostanza le redini, il partigiano Giorgio Daissè, inviato in zona, come è già stato detto, dal comando comunista provinciale, attorno al 1 giugno, con il compito, peraltro non esplicitamente dichiarato, di assumere di fatto la direzione di tutte le operazioni militari dell'Estense e del Montagnanese, o quantomeno di preparare il terreno per l'affidamento di tale direzione all'elemento locale, visto che il giro si era allontanato e che i fratelli Zendrini non sembravano proprio all'altezza del compito. I comunisti, infatti, ai quali non pareva giusto che un territorio da sempre sotto il loro controllo fosse passato nelle mani di un azionista e di un democristiano solo per questioni di equilibrio interno al CLN provinciale, intendevano ripristinare nei fatti, o meglio mantenere il loro predominio, il quale predominio, specialmente nelle zone rurali, continuava a persistere in quanto era minima nelle campagne l'influenza del Moro da Est e dello Zanardi a Montagnana. Giuseppe Doralice, comunista da poco e strettamente collegato al CLN di Montagnana, non ebbe altri compiti oltre a quello già assunto di commissario politico. Alla fine di luglio si ebbe la battaglia di Castelbaldo, della quale si dirà diffusamente in un prossimo paragrafo, che gettò in crisi gravissima il battaglione Parri e costrinse dei sé, considerato responsabile della disfatta, ad allontanarsi dalla zona. Si pensò allora di sostituirlo con Igino Piva di Schio, mentre le squadre estensi rimasero saldamente affidate a Italo Garbellotto, strettamente legato al terzo battaglione, che le tenne fino al 18 di agosto, cioè fino a quando venne ucciso dai nazifascisti. In questo frattempo, scrive il Pagiuscato, veniva barbaramente assassinato dai gnoti il Garbellotto, mentre compiva un giro di ispezione delle compagnie. Si legge nella relazione generale di brigata, il comandante del terzo battaglione, Italo Garbellotto, veniva assalito e assassinato i nazifascisti. In conclusione, nei 75 giorni circa che vanno dall'inizio di giugno alla metà di agosto, prima che i fratelli Zendrini e il Giro, a livello di progetto e poi con Giorgio Deissè ed infine con Igino Piva, esiste nelle estense montagnanese un comando militare unificato sotto le dirette dipendenze del Partito Comunista. Tale comando unificato e sovrappone e si contrappone alla sostanza, se non nella forma, sia al CLN di Montagnana che al CLN di Este. Il 18 di agosto non muore soltanto Italo Garbellotto. Fanno la stessa fine anche due suoi partigiani, fratelli Luigi e Valentino Paluan di Bresega, fucilati dai repubblichini e dai tedeschi. E dunque mi pare legittimo ipotizzare un legame tra le tre morti, avvenute nella stessa giornata, di una gravità eccezionale ma perfettamente inseribili nella ricostruzione fino ad ora tentata. Sono le parole scritte dal Busso sulla vicenda nei primi anni 50. Nel cortile del collegio vescovile furono fucilati un plotone di fascisti con la presenza dei tedeschi i fratelli Paluan, uno di 18 e l'altro di 23 anni, accusati di essere delinquenti comune. In realtà i fratelli Paluan, comunisti, furono vittime dell'architettata dell'azione fornita da elementi clerico-fascisti nascosti nella sacrestia di Monselice con diramazione all'SS di Stanza d'Este. Non fu possibile sottrarli alla condanna. I tedeschi avevano ricevuto un carteggio in cui era descritta l'attività clandestina svolta dai giovani fratelli Paluan. Tedeschi e fascisti inventarono e vollero fosse mantenuta l'infamante accusa di ladri comuni. Furono fucilati nel primissimo mattino da un plotone alla presenza del capitano Lembke e dell'interprete Queen Hod. Questi dichiararono subito che dopo che i due fratelli ebbero la sollevazione spirituale e rifiutarono la benta. I cattolici, in piena sintonia con i nazifascisti, nella lapide affissa sul muro del collegio vescovile nel 75, a perenne ricordo dei caduti della libertà, dimenticarono volutamente i nomi di due fratelli che furono i soli sicuramente fucilati nel posto, a differenza degli altri 13, i cui nomi sono scolpiti nel marmo e che sono morti, tranne forse il Sartori Borotto, in altri luoghi. Scrive Ettore Travetti nel 1991. Solo due sicuramente vennero uccisi nel collegio vescovile. Nella lapide furono inclusi tutti i morti di Este per causa di guerra. Per il cattolico, quindi, i fratelli Paluan non sono affatto morti per causa di guerra ed è pertanto giustificata l'assenza sulla lapide dei loro nomi. In ogni caso, la morte del Garbellotto e la precedente denuncia anonima contro Giro e Pagiuscato nel mentre ostacolavano gravemente il progetto comunista. Risultano quantomeno funzionali al progetto democristiano che tende a mantenere sotto il CLN estense tutte le squadre partigiane del mandamento. A fine di luglio, Lembke è stato nominato capo della sicurezza di Padova Sud e il collegio vescovile divenne un luogo di atrocità, ricorda il soldato tedesco Bernd Horner. Un pomeriggio spalaccai la porta e vidi con orrore un uomo pendere la testa in giù dal soffitto. La schiena nuda era solcata da striature sanguinanti. Davanti a un sottufficiale frustava l'infelice. Nei giorni e nelle settimane successive si continuò a torturare. Vidi tante atrocità che corse il rischio di diventare insensibile di fronte a quei crimini. Le due teste della formazione garibaldina, 1 e 24 luglio 44. La formazione montagnanese estense ha come due teste nel periodo preso in considerazione dal paragrafo. Il comando garibaldino padovano, venuta meno l'ipotesi giro quella del Zendrini, riconosce definitivamente come proprio referente militare in zona Giorgio Deissè, ma la direzione politica rimane più o meno fermamente nelle mani del CLN, specialmente all'interno della città murata. Questo dualismo ha degli effetti importanti nel modo di procedere delle squadre del territorio, modo di procedere per certi aspetti contraddittorio o quantomeno poco coordinato. Prima di elencare i numerosi episodi partigiani avvenuti nelle estense montagnanese tra il 1 e il 25 luglio e prima di affrontare il tema della contraddizione sopra accennata, si avverte per una migliore comprensione che essi vengono contraddistinti con un asterisco se ricavati alla reazione della brigata Garibaldi Padova o dalla reazione del battaglione Paride, con due asterischi se ricavati ai notiziari del GNL, con tre essi dei quotidiani del tempo, quattro asterischi sono riservati ad altre fonti di volta in volta indicate, dello stesso episodio, quando è possibile si danno le diverse versioni. Ribadiamo infine, ripetendo quanto scritto nella premessa, la componente propagandistica fortemente presente nei documenti partigiani, il cui valore storico risulta in parte compromesso. Entrava all'ospedale civile di Rovigo, traendo in salvo un garibaldino ivi degente piantonato per ferita alla coscia, riportata in uno scontro con militi a Guardia Nazionale Repubblicana. Giorno 6, due garibaldini. Durante l'azione condotta con estrema decisione svoltasi in condizioni difficili, il garibaldino paride è caduto coraggiosamente alla testa dei suoi compagni. Costretti gli avversari a cessare il fuoco, è stato provveduto al trasporto e alla tumulazione del caduto. Genere di monopolio gestita da Antonio Ferrada, costringendo questi a consegnare loro un quantitativo imprecisato di tabacchi. Il giorno 13 alle ore 23:30 in Santa Croce di Ospedaletto, ignoti indossanti divisa estiva tedesca si presentano al deposito di tabacchi di certo Dario Bizzani e alla presenza di costui, scardinato alla inferriata di una finestra, sportano le 13 balle di foglie di tabacco del peso di quintali 23. Giorno 14, nel comune di Ponso sono state inviate delle lettere minatorie del sedicente CLN che invita appena delle rappresaglie alcuni contadini a corrispondere ai mietitori il 25% del raccolto e a consegnare il grano all'ammasso e a vendere il grano a tutti i bisognosi al prezzo dell'ammasso. Il giorno 14, grossi furti a Saletto Ospedaletti, magazzini di tabacco, una esportazione di 18 balle. I banditi si allontanano col camion in direzione di Noventa Vicentina. Il giorno 17, case e pagliai, due incendi vengono appiccati a Sant'Urbano ai danni di fratelli Finetti e Leone Lorenzoni, un terzo incendio ai danni di Angelo Marsilio, un secondo incendio il giorno 18 sempre ai danni dell'agricoltore Marsilio. Il giorno 19, elementi fermano una macchina con due agenti della prefettura di Padova, sospetti di vessazione a carico di compagnie, i due agenti vengono lasciati dopo 24 ore, risultando essi innocui agenti sanitari, non potendosi accertare nulla a loro carico. Elementi scelti della compagnia Lince attaccano un treno di carburante in sosta a Saletto di Montagnana il giorno 23. Crivellate le cisterne a colpi di moschetto e atteso che il liquido colasse non poterono incendiarlo perché è intensa la reazione della scorta e la mancanza di mezzi adatti non lo permisero. Il garibaldino Leo il giorno 24 su indicazione di spie veniva attaccato da SS tedesche e riuscì a ucciderne due e a ferire un terzo dopo due ore di fuoco. Veniva a sua volta ferito a morte. Si legge nel Combattente, giornale clandestino comunista del 25 luglio 1944, nel Padovano di ritorno di una brillante operazione, il garibaldino Leo viene attaccato da una pattuglia di tedeschi e fascisti. Il nostro eroe tiene a testa da solo per ben due ore il nemico, con suo mitra uccide due tedeschi e un fascista, finché i barbari lo colpiscono a morte, poscia ne fanno scempio del cadavere, così combattono e muoiono i partigiani. In Bresega di Ponso, le menti tedesche in azione di rastrellamento della zona tentavano di penetrare nell'abitazione del pregiudicato Lorenzini. Questi sparava un colpo di pistola che ferì un tedesco. I militari reagivano uccidendo e per rappresaglia incendiarono la casa. Scrive Joss, riferendosi alla cronaca parrocchiale di Ponso, domenica 23 luglio, quando si sparse la voce di un rastrellamento tedesco. Molti giovani, riuniti per la messa, scapparono in tutta fretta. Uno di essi, giunto a Breseghina, oppose anche resistenza e uccise un soldato germanico. Per rappresaglia venne incendiata una casa che dava ospitalità a 9 famiglie. E nel pomeriggio tutto il popolo fu nuovamente convocato sulla piazza principale per ascoltare dalla bocca di un ufficiale tedesco il solito discorso con cui si raccomandava il buon ordine, la pace e la denuncia degli individui pericolosi. A Montagnana, Chiarello Mario, Chiarello Giuseppe e Dolfin Mario si rappresentano in casa di tale ortolano Giuliano Di Masi, qualificandosi come ribelli, richiedevano la somma di lire 500. L'ortolano temporeggia e fa venire la GNR che era appena passata e che interviene restando i tre, confessano di essere di renitenti e dicono che è la prima volta che fanno una rapina. Fino a quel momento hanno sempre ricevuto viveri e denaro senza alcuna violenza. Il giorno 24 Urbana sono incendiati i pagliai dell'agricoltore Ugo Berengan e distrutti 400 quintali di paglia. Io direi uno stacco musicale, per cosa mettiamo su il 16 marzo, per questi ragazzi che comunque combattono anche incendiando le paglie che andavano direttamente agli animali della Wehrmacht.
La strada quando sono stati aggrediti e accoltellati, ma tutto in un battibaleno, quindi già l'idea stessa di voler trasformare il rischio in qualcosa che è stata una vera e propria aggressione.
Il ricordo indelebile di un vincolo inscindibile, trovato il punto cardine nella parola d'ordine, possibile e impossibile, divisi da un confine labile, ma chi non ha niente da perdere scoppia prima del limite. L'inferno è il paradiso, un accenno di sorriso, non ha niente da ridere, ma chiaro un obiettivo, nel centro del mirino, sempre lo stesso bersaglio, gli infami per le strade, la meglio non l'avranno, non basteranno, mille blindati, proiettili deviati, le soffiate degli sbirri infiltrati, pronto per lo scontro, sai già di fare centro, considera ogni sbirro un bersaglio in movimento contro, la divina provvidenza e l'odio di classe rappresenta la migliore forma di esistenza, la resistenza, l'unione nello scontro, le merde sono attorno, basta solo andargli contro. E adesso basta ormai, dato il tratto, col sangue sparso il 16 di marzo, è nei nostri cuori, su cui è scolpito, la vendetta calda o fredda, un piatto che va servito. E adesso basta ormai, dato il tratto, col sangue sparso il 16 di marzo, è nei nostri cuori, su cui è scolpito, la vendetta calda o fredda, un piatto che va servito. Scorrono le ore, i giorni e tutto sembra resti uguale, il tempo passa ma il ricordo che fa male, la stessa rabbia che ti assale quando un tuo compagno è steso sul letto d'ospedale, rivivi sulla scena del delitto, giurando di combattere fino a quando il nemico non sarà sconfitto, trafitto da ricordi che appaiono più chiari nelle notti insonni, sveglio a pensare a quali danni, i compagni caduti nel fiore degli anni, vittime del compromesso, mentre sull'orlo del collasso, è fiato sul collo ad ogni passo, che segna la differenza tra chi subisce e chi combatte, tra chi cade a testa alta e chi quando c'è il nemico se la batte, il giorno e la notte. Due vite agli antipodi, due tipi di pericoli, la scelta decisiva per abbattere i tuoi ostacoli, quando è lo Stato che delinque. La giustizia proletaria parla a colpi di 7,65, spinge la voglia di rivalsa nel ricordo di un amico. La vendetta calda o fredda è un piatto che va servito. E adesso basta ormai, dato il tratto, col sangue sparso il 16 di marzo, è nei nostri cuori, su cui è scolpito, la vendetta è caldo o freddo, un piatto che va servito. E adesso basta ormai, dato il tratto, col sangue sparso il 16 di marzo, è nei nostri cuori, su cui è scolpito, la vendetta è caldo o freddo, un piatto che va servito.
Ancora incerti sulle condizioni dei ragazzi, una quindicina di persone comincia a raggiungere pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, già pattugliato da alcuni volanti. Dopo poco arrivano i rinforzi, sia di polizia che di carabinieri. Chiudono l'ingresso e danno il via feroci cariche sia all'interno dell'ospedale che all'esterno. Feroci cariche, una decina di compagni vengono gravemente feriti. 40 punti di sutura sul viso, denti rotti, testa aperta, facce sfigurate e sangue dappertutto. E sangue dappertutto.
La battaglia di Castelbaldo. In luglio, proprio nel periodo in cui sotto la direzione di Giorgio si venne instaurando nell'estense montagnanese, un clima preinsurrezionale, i nazifascisti si erano fatti un'idea abbastanza chiara delle forze partigiane che avevano davanti. Banda esistente e operante nella zona di Montagnana. Forza attuale circa 300 elementi, in maggioranza sbandati del luogo e provenienti dalle limitrofe province di Rovigo e Verona. Armamento. Mitra Beretta, fucili mitragliatori Breda, Parabellum, Sten e bombe a mano. Capi della banda sono un certo Athos, primo comandante, e tale Doralice, non meglio identificato. Si apprende che in una zona limitrofa, la suddetta e precisamente nella zona di Masi, a cavallo dell'Adige fra le province di Padova e di Rovigo, si è formata un'altra banda, forte di circa 200 elementi per lo più sbandati, comandati da un certo Romani, detto Pigne. È composta in prevalenza di elementi locali, i quali sarebbero dotati di scarso armamento, consistente in pochi fucili da caccia e modello 91, nonché qualche mitra e bombe a mano. Il comando tedesco di Este sta concretando con gli organi italiani un rastrellamento in forza. Lebke, infatti, in questi giorni, così si rivolse ai suoi subalterni. Signori, come sapete, noi siamo solo una divisione di addestramento, ma anche il comando di sicurezza della zona di Padova Sud, in altre parole, svolgiamo nel nostro distretto compiti di polizia. Dunque, il capo di polizia di Padova, comandante superiore Boschammer, ci ha investiti dell'onorato compito di inviare nel campo di raccolta del servizio di sicurezza gli abitanti maschi dei paraggi. Qui intorno gironzolano uomini abbastanza in forza da essere mandati in Germania per il servizio militare, ma credo debba leggersi il servizio di lavoro. La patria ha bisogno di tutti. Prima dell'alba ci ricorderemo i paesi. Domani mattina cominceremo da Saletto. E così, alla ricerca di uomini, si intensificano i rastrellamenti sui quali si sofferma minutamente il Boschoner. Particolarmente toccante il racconto di un rastrellamento avvenuto in un paese imprecisato che da Montagnana porta a Legnago, quando al momento di far salire gli italiani accaddero scene sconvolgenti. Donne in lacrime ci minacciavano con i pugni alzati, lanciandoci maledizioni, cadevano in ginocchio, pregavano, supplicavano, ci imploravano. Dopo che l'ultimo catturato fu spinto a bastonate dentro la camionetta e la ribalta posteriore chiusa col chiavistello, una donna le si avventò contro e aveva già afferrato il bordo superiore quando una delle SS la colpì sulle dita. Cadde sull'asfalto con un urlo. Ma i rastrellamenti più efficaci, Lebke lo capì subito, avvenivano durante le grandi occasioni. Una messa, una partita di calcio importante, una proiezione di un film molto atteso. Già il 20 di luglio i tedeschi erano piombati al cinema Bellini di Montagnana per tentarne una. Ma non ne valse la pena, data la scarsa affluenza, si decise di rimandare l'azione a domenica 23, quando il cinema Impero si sarebbe finalmente affollato per la proiezione della tragedia del Titanic. Nell'intervallo della prima visione serale, una decina di tedeschi SS e una ventina di brigate nere, bloccate le porte di uscita, comanda il silenzio. Poi, mentre le donne e i bambini furono costretti ad uscire, gli uomini vennero ammassati e selezionati. Fu il famigerato tenente Sander, alto 2 metri, ad eseguire l'operazione, aiutato dai due fratelli Pisanò che si trovavano già dentro la sala. Furono trattenuti soltanto gli uomini delle classi tra il 1911 e il 1920, che non avevano obblighi militari, circa un centinaio. Un'ulteriore selezione sulla base dell'aspetto fisico più o meno florido ridusse i fermati ad una 60, e ad essi vennero ritirati i documenti personali. Alle 1 di notte furono trasferiti al collegio vescovile di Este, dove altri rastrellamenti erano stati radunati. Il 26 luglio di mattina, 30 dei malcapitati furono caricati su un treno e invitati in Germania. La mattina di lunedì 24, per un occasionale convegno a Castelbaldo, si trovavano Giorgio, Branzo e Doralice, tutti e tre i membri del CLN, ma Francesco Gambarin, Frida Bellini e la relazione di brigata stilata da Breda, escluso che il DSE fosse del CLN, e l'impetuoso Giorgio sostenne la necessità di una rappresaglia. Il momento non era opportuno, poiché le forze partigiane erano ancora male inquadrate ed erano appena iniziati i lanci di rifornimento da parte degli alleati. Il secondo di questi era sceso nella notte tra il 23 e il 24 e altri erano già stati annunziati dalla radio. Per le notti prossime occorrevano tranquillità e disponibilità di uomini coraggiosi alla bisogna e non già diversivi. L'irritazione fece prevalere il consiglio meno saggio e si decise di rapire una decina di repubblichini, fra cui due Pisanò, per barattarli con i 30 deportati chiusi ancora ad est. Decisione sbagliata, ribadisce ancora una volta il partigiano Pesavento. Castelbaldo, che in quel momento era all'arsenale dei partigiani di una estesa zona con 600 quintali di grano già nascosti, con oltre 100 quintali di armi, munizioni e generi vari, dei lanci non ancora smistati e catalogati, con una guardia civica ormai tollerata e che aumentava la sicurezza del lavoro clandestino, doveva restare fuori dalla progettata azione. Per questo fu deciso che i sequestrati sarebbero stati immediatamente trasferiti ad Asigliano Vicentino, dove era concentrato un forte gruppo della brigata Garemi, che aveva nel Montagnanese una squadra inviata ad aiutare i garibaldini locali. Il mattino del giorno seguente, cioè martedì 25, è speso a studiare le possibili ipotesi. Alle 2 del pomeriggio, all'osteria Frison di Montagnana, si incontrano Pesavento e Giorgio, ed il primo, davanti alle palesi difficoltà, sconsiglia dal precipitare. Poi Giorgio, Pesavento e Bonin si recano a Castelbaldo, alla fattoria Duzzi, sede del comando, per un ulteriore convegno. Alle ore 16 i tre partigiani discutono il da farsi con Kira e Datos della Garemi. Zendrini è abbonato di Montagnana, l'azionista Enzo Zanardi e qualche altro elemento di minor spicco. Infine si decide di attuare il piano in ore diverse. Prima il ratto dei Pisano, quindi a qualche ora di distanza e approfittando della confusione, il rapimento degli altri fascisti. Per ultimo vengono distribuite ai presenti le nuove armi appena giunte per via aerea. Tra le 17 e le 18 vengono altri incontri tra Beppi Frisonne e Egidio Chiericato e Bonin, altri incontri e qualche contrattempo che avrebbe dovuto consigliare una maggiore riflessione. Frison opina di rimandare, Chiericato fa lo stesso con maggior convinzione. Giorgio non molla, ma poi sembra convinto e si congeda lasciando l'impressione di aver rinunciato al piano. Invece l'ordine ai due della Garemi di trovarsi all'osteria Frison per passare all'azione non viene revocato e Giorgio si trova puntualmente con Atos e Kira alle ore 19 convenute. Altri quattro partigiani partecipano all'impresa oltre ai due della Garemi. Fermato il dottor Pisanò mentre esce da una barbieria, gli chiedono di seguirli per curare un partigiano ferito ed egli è costretto ad accettare. Dopo una serie di contrattempi che evidenziano l'estrema faciloneria nella progettazione, si riesce a sequestrare di passaggio e ad allontanarsi col sequestrato. Quindi il Pisanò fu bendato e al lume di luna a piedi fu raggiunta la fattoria Duzzi alle 23 circa. Poco dopo anche Giorgio arriva alla fattoria dove prende atto dell'avvenuto sequestro, ma si allontana dalla zona per non farvi più ritorno fino alla sera del 27. Siamo a mezzanotte e nessuno sa bene che cosa fare e chi debba decidere. Giorgio se n'è andato, Beppi Frison, recatosi all'osteria omonima da dove Atos e Kira erano partiti, viene a sapere del ratto solo attorno alle 23. Verso le ore 24, Beppi Doralice a Castelbaldo apprende con pari sorpresa da una staffetta che Pisanò è stato tradotto alla boeria Duzzi, in territorio di Castelbaldo. Protesta, rifiuta di andare ad interrogare il prigioniero, ordina l'immediato allontanamento di altri plaga. Poi attende ancora in casa Colturato, al lavoro di confezionamento, pacchi col materiale dei lanci e poi va a dormire. In Montagnana la notizia del sequestro si sparse immediatamente e fu dato l'allarme, ma fino a mezzanotte, fino a quando cioè non arrivarono il capitano Molisecese delle Brigate Nere, Edimio Rossato coi suoi militi e Vito Pisanò di servizio a Padova, nessuna decisione si ebbe da parte fascista. Fu allora che per ordine del Rossato, giunto con un elenco già stilato di antifascisti, si presero in ostaggio 17 antifascisti montagnanesi, tra cui i comunisti fratelli Zendrini e Vittorio Giacomelli. Il tenente Sander, intanto, di sua iniziativa, fece immediatamente stampare un manifesto con la firma di Liebke in cui si diceva che se il comandante della zona Bande Nere di Montagnana, Pisanò, non veniva rilasciato entro le 18 di mercoledì 26, gli ostaggi sarebbero stati fucilati nella piazza della cittadina. Mercoledì 26 luglio, mentre la mattina presto i montagnanesi leggono angosciati il manifesto di Sander, un camioncino di 8 fascisti capitanati dal milite secondo fornasiero parte per i paesi vicini con l'incarico di prendere in ostaggio i parroci di Casale Scodosia, Castelbaldo e Masi. I brigatisti neri devono inoltre diffondere i manifesti di minaccia stampati nella notte. Giunti a Casale, poco dopo le 8, si fanno convincere dal parroco che promette di recarsi lui stesso in bici a Montagnana e fa quanto promesso, non avendo ancora capito di che si trattasse. Poi il camioncino giunge a Castelbaldo, dove Don Miotto, una volta affissi i manifesti sulla porta della chiesa, viene fatto salire e si parte per Masi. Preoccupati per il loro parroco, i castelbaldesi si riversarono in canonica per sapere qualcosa. Fu allora che i partigiani decisero di bloccare il veicolo non appena fosse tornato da Masi, all'altezza del ponte degli Arzirini, sulla Fratta. Il parroco di Masi fu più furbo, non si fece trovare, per cui i fascisti tornarono ben presto sui loro passi e vicino alla stradella Duzzi furono investiti da una scarica di fucileria che mise fuori uso i pneumatici. Ne approfitta Don Miotto per uscire dal veicolo in mezzo alla battaglia e fuggire tra i campi verso la canonica, dove lo raggiunsero in seguito i partigiani liberatori e lo stesso maresciallo dei carabinieri. Eseguita la missione, narra un documento della GNR, sulla via del ritorno in località Ponte Gradenighe, strada comunale Castelbaldo-Merlara, una forte banda di fuorilegge capitanata da certo Atos non meglio identificato, nascosta nei campi laterali alla strada, aggrediva improvvisamente la pattuglia, facendola oggetto di raffiche con armi automatiche e di bombe a mano. L'autista milite Galliero Michele, benché mortalmente ferito, con un'eccezionale forza di volontà riusciva a fermare l'automezzo, evitando così più gravi danni ai camerati, che subito scesi dal camioncino si sistemavano a difesa e reagivano al fuoco dei ribelli. Sul terreno rimanevano i militi Galliero Michele e Zurma Angelo, il primo moribondo e il secondo gravemente ferito. Dei rimanenti 6 militi, 5 venivano fatti prigionieri e l'altro riusciva a fuggire e a raggiungere il reparto. La rappresaglia è immediata. Mi recavo immediatamente sul posto, continuò il repubblichino Carroelli, che comandava l'azione. Fu proceduto, in accordo col comandante germanico, ad eseguire con le forze a disposizione un efficace rastrellamento nella zona di Castelbaldo. I reparti della guardia, della Brigata Nera e germanici presero contatto con la banda dei fuorilegge, la impegnavano a fondo. Al termine dell'azione, durata circa un'ora, i ribelli lasciavano sul terreno 29 morti. Numerosi altri feriti risultavano essere stati portati seco dai banditi. Furono pure catturati altri 26 individui, trattenuti dai tedeschi per l'interrogatorio per decidere poi sulla loro sorte. Approfittando della confusione creatasi in seguito all'azione dei nostri reparti, 3, ma dovrebbero essere 2, altrimenti i conti non tornano, dato che 3 ancora rimangono nelle mani dei partigiani, dei militi rimasti prigionieri nell'imboscata riuscirono a fuggire e a rientrare nelle nostre file. I capi degli elementi componenti l'organizzazione dei ribelli si fanno chiamare con gli pseudonimi di Atos e Kira. Rinviando al preciso e al particolareggiato racconto di Don Miotto, che intendesse conoscere dettagliatamente quanto avvenne a Masi, Castelbaldo, Urbana e Piacenza d'Adige durante il rastrellamento che non risparmiò né donne né bambini, facciamo ora un passo indietro e torniamo alla mattina presto, prima della partenza del camioncino fascista da Montagnana. Doralice era appena stato informato degli arresti e delle minacce tedesche da un emissario di Branzo. Alzatosi immediatamente da letto, si recò alla fattoria Duzzi dove Atos costrisse il Pisanò a firmare un biglietto in cui si diceva che i partigiani lo avrebbero ucciso se gli ostaggi montagnanesi fossero stati fucilati. Tale biglietto fu fatto recapitare al fascio di Montagnana. Alle 9, quando avvenne lo scontro col camioncino dei militi, Atos aveva già fatto allontanare l'ostaggio che, affidato ad una pattuglia della Garemi, rimase per qualche ora isolato con essa, mentre tutto attorno infuriava la battaglia e la gente moriva. c'era l'ordine di uccidere l'ostaggio, ma la pietà vinse quando le scariche di fucileria, poco dopo le una, si avvicinarono e Pisanò fu risparmiato. Più tardi il castelbaldese Pietro Calturato, entrato finalmente in contatto con la squadra della Garemi, ordinò che il prigioniero gli fosse consegnato in località Sifoni, alla Fratta, e si fece mezzanotte.
Non vedo più nulla oltre queste mie mani, ma non mi fermerò. Un tiepido vento attraversa i pensieri, ma non mi basta più. Non sento più nulla oltre queste parole, ma non mi arrenderò. Un tiepido vento attraversa le strade in cui non scendo più. Qui c'è gente che cade, non sa chi pregare, si chiede quando finirà questo tempo che sceglie e ti abbraccia.
E allora, quando sono le 21:48 minuti, rieccoci in diretta con questa nuova puntata di Memoria Resistente, sempre su radiazione.info, e ci siamo lasciati alle spalle la battaglia di Castelbaldo.
Sì, dove si vede appunto uno dei primi scontri armati delle brigate di Estria Montagnana, quando tra l'altro si vede che iniziarono a confluire le parti, cioè comunque diciamo partigiani della Garemi in aiuto per coordinare le azioni di questi comunisti del montagnanese. La brigata Garemi, come tu ben ricordavi nel backstage, operavano anche nel Veronese.
Sì,
erano
esatto.
Delle brigate più toste che comunque anche nel Vicentino creò seri grattacapi alle forze nazifasciste. E appunto mandavano questi, diciamo, questi istruttori a mettere in ordine le formazioni, i combattenti e comunque anche le armi, il che si vide subito nei primi scontri immediatamente, in quali iniziarono ad avere perdite sia i tedeschi che i fascisti, anche perché appunto, come viene ricordato nel libro, nel collegio vescovile di Este, che tra l'altro quando è stato ristrutturato non moltissimi anni fa, penso un paio, mettendo durante i lavori di ristrutturazione sono saltati alla luce tutte le cosine e ricordini che avevano lasciato l'SS in quel collegio, tra i quali anche un libro, un registro del battaglione che era a distanza lì, che dopo è stato subito consegnato ai carabinieri, comunque penso con lungaggine italiana sia ancora al vaglio, perché conteneva nomi, date, chissà quante altre cose riguardanti quel battaglione di SS che, beh, ricordiamo purtroppo tra i più feroci esecutori di crimini da parte contro i civili. Ricordiamo per esempio Sant'Anna di Stazzema e tutti quanti gli altri tragici episodi di massacri di civili inermi da parte di questo battaglione, di queste famigerate SS che erano, diciamo, l'anima nera dell'esercito tedesco, perché non erano facenti parte della Wehrmacht, ma bensì erano un corpo a se stesso, e quindi erano proprio la peggiore feccia dell'esercito nazista e non avevano pietà di niente, di nessuno. Tra l'altro è vero che difatti le SS combattevano fino all'ultima cartuccia, perché ben sapevano che se catturati la fucilazione era immediata. Quindi vediamo, appunto, torniamo indietro ancora una volta. Quella mattina da Montagnana si cercò invano di raggiungere Castelbaldo per convincere i partigiani a rilasciare l'ostaggio. Alla fine ci riuscì padre Cornelio Biondi, che convinse Lemke a spostare al giorno seguente la minacciata fucilazione che sarebbe immancabilmente avvenuta se il Pisanò non fosse stato restituito vivo. Nella notte del 26 al 27, con Pisanò e i sifoni, trasferito all'alba di giovedì 27 nel bosco di Nichesola, a Castelbaldo, dove alcune case erano state bruciate e l'abitazione del Doralice saccheggiata, regnava la disperazione. Molti civili erano stati associati alle carceri di Este, tra cui la moglie e la figlia dello stesso Doralice, con l'amica di Cavaccari. Le due giovani donne erano state condannate a morte. Alle ore 11 finalmente attrattiva ebbe inizio. Padre Biondi e padre Germano Lustrissimi, in una camionetta col padre della giovane Vaccari ed Ivo Zanarotti, contattarono Pietro Colturato e gli chiesero di lasciare immediatamente l'ostaggio. Questi non poté tuttavia condiscendere alla richiesta, in quanto attendeva per le 13 una staffetta CLN di Montagnana. Alle 13 questa giunse, ma con istruzioni dilatorie che in sostanza richiedevano altre 3 ore. Allora Colturato ritenne opportuno agire di suo giudizio e gli ottenne le promesse verbali scritte al rilascio di gli ostaggi, presi in occasione del fatto dei nazifascisti, e la promessa effettivamente mantenuta alle ore 17, che gli sarebbe stata recapitata conferma con la firma di Allegro, comandante generale. Così Pisanò poté tornare a Montagnana accompagnato di due frati. Giunse alle 17, quando già gli ostaggi avevano perduto le speranze, la moglie del Doralice e alcuni altri giovani furono deportati in Germania. Qualche ora dopo, quando tutto pareva finito, arrivarono a Castelbaldo i tedeschi da Legnago, che ammassarono una cinquantina di persone per fucilarle, se non fossero tornati 3 brigatisti fatti prigionieri e ancora mancanti all'appello. Intervenne padre Biondi, che riuscì a ridurre a 6 gli ostaggi che si assunsero a trovare i mancanti. Si seppe poi che 2 erano già in salvo a Monselice, ma il terzo mancava e i 2 ostaggi rischiavano ancora la fucilazione. Padre Biondi allora si ricò ad est da Lemke, che si fece convincere ed impose ai tedeschi legnaghesi di abbandonare il paese, senza compiere ulteriori atti ostili. Gambin Florio, il milite mancante, era stato ucciso dai partigiani perché di Merlara, un paesano, cioè, che li aveva traditi passando la parte del nemico. Giorgio, intanto, finalmente sul posto, sempre irruento, trascinò nella sua irruenza anche altri giovani, mandò a dire ai fascisti di Montagnana che avrebbe attaccato la città se non avessero liberato anche la moglie Doralice. Lemke inviò in tutta fretta 2 carri armati e la cosa finì lì. Quindi, con la lettura di quest'ultimo stralcio di questo libro, concludiamo la lettura del libro, appunto, della resistenza e la lotta di classe nelle stense montagnanese, con, appunto, anche, abbiamo conosciuto anche i nomi di quegli aguzzini che gravavano nella provincia dell'Alta Padovana. Abbiamo sentito nominare questo Lemke, Boschmauer, comandante della comandantura di Padova, tutti purtroppo nomi tristi che passeranno alla storia per aver compiuto massacri, uccisioni di combattenti per la libertà senza alcuna pietà, perché, come dicevo, purtroppo quando in un paese erano a distanza dalla SS erano uccisioni sicure, perché non guardavano troppo per il sottile, ne avevano tanto pietà all'infuori di obbedire proprio per dovere militare a comandi superiori, ma ben sappiamo che dei tedeschi queste cose qua avvenivano ben di rado.
Sì, ricordiamo anche, visto che è stato citato più volte il luogo dove venivano tutte le torture, poi che le SS e le Brigate Nere facevano su chi veniva rastrellato, che è appunto il collegio vescovile di Este, e anche tanto per ricordare poi la complicità delle strutture, insomma, cattoliche che sul territorio diedero appoggio o comunque non dicevano niente sulla presenza e le azioni, insomma, dei fascisti.
Assolutamente.
E ricordiamo anche i fratelli Paulan, che tra l'altro sono stati, appunto, fucilati
dentro le mura del collegio vescovile.
Dentro le mura del collegio vescovile e accusati di delinquenza comune.
Di essere comuni banditi, mentre loro erano di ribelli, partigiani a tutti gli effetti. tra l'altro sottolineiamo anche la giovanissima età di entrambi i fratelli, 18 e 23 anni, quindi veramente dei giovani proprio che non ebbero esitazione, anche se giovanissimi appunto, a combattere quella che era la giusta lotta, che tutti quanti, quelli che volevano abbattere, quelli che difendevano sempre i ricchi, i potenti e comunque i vessatori, chiaramente non esitarono a impugnare le armi contro di essi.
Sì, ci siamo anche lasciati con quest'ultimo racconto, con l'inizio insomma della presenza di alcuni esponenti delle brigate Garemi, come appunto ricordavi anche tu prima, queste brigate che partono, nascono nel Vicentino e poi si diramano pian piano, sì, in tutto il Veneto.
Infatti volevo anche ricordare che Ateo Garemi, che era il ferroviere, compagno partigiano, massacrato dai fascisti in quel di Pisa. Ateo Garemi era un pisano, era un compagno pisano, che comunque appunto fece la sua parte fino all'estremo sacrificio della vita, per questo giustamente gli venne dedicata questa brigata partigiana, perché già da prima dell'8 settembre 43 questo compagno comunista era un convinto combattente contro il regime fascista, e poi lo vide appunto con l'estremo sacrificio della propria vita combatterlo ancora dopo l'8 settembre con le armi in pugno questa volta. Quindi ricordiamo anche la figura di Ateo Garemi.
Certo, allora detto questo direi che possiamo concludere.
Chiaramente con Banda Bassotti, Fischia il vento e speriamo fischi ancora. Un saluto da me, Kinka, e a risentirci a mercoledì prossimo.
Bene, a mercoledì prossimo con la prossima puntata di Memoria Resistente.
Il vento e furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona il suo spirito. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, il braccio nel coltivo. Nella notte vendetta verrà dal partigiano, ormai sicura e già la triste sorte del fascista vile traditore. Ormai sicura e già la triste sorte del fascista vile traditore. Cessa il vento, calma la bufera, torna a casa il fiero partigiano, sventolando la rossa sua bandiera. Vittoriosi al fin liberi siamo, sventolando la nostra sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo.
Signor padrone, questa volta per te è andata proprio male, siamo stanchi di aspettare che tu ci faccia ammazzare. Continua a lavorare e i sindacati vengono a dire che bisogna ragionare, ma di lottare non ne parla mai. E signore padrone, ci siamo svegliati e questa volta si dà battaglia. e questa volta come lottare lo decidiamo soltanto noi. Vedi il crumiro che se la squaglia, senti il silenzio negli officine, forse dopo